canzone molto positiva. Stiamo parlando di Negrita, Rotolando verso Sud, per introdurre un argomento positivo, visto che dall'altra parte del telefono abbiamo l'onore di ospitare il dottor Giancarlo Petri, che ha scritto un gran bel libro che si chiama Ripartenze, e stasera ne parleremo insieme. Innanzitutto buonasera Giancarlo.
Buonasera, buonasera a voi e buonasera a chi ci ascolta.
Senti, innanzitutto benvenuto qua su Radio Mugello. Siamo veramente, veramente entusiasti di ospitarti. Visto
posso,
che
posso rubarvi un secondo?
Ma anche due, dici.
Io sono felicissimo di parlare con voi, così come sono stato felicissimo di andare un mesetto fa in biblioteca a Borgo San Lorenzo, perché io nella notte dei secoli ho abitato a Galliano di Mugello e ho gravitato su Borgo San Lorenzo perché avevo iniziato la scuola superiore. Quindi voi capite a cosa mi riferisco.
Sì, 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 sì. Qualche annetto fa.
Qualche annetto fa, appena appena.
Ho capito, però è l'altro ieri, diciamo. Non è ieri, l'altro ieri,
sì,
dai.
Sì,
diciamo,
sì.
Diciamo così. E poi praticamente hai girato un po' per l'Italia, per capirsi, con la tua professione.
Sì, per la Toscana, diciamo.
Vero?
Sì,
e ti definisci tu nel tuo sito uno strizzacervelli. Vabbè, come mai? Ecco, innanzitutto ti sei nominato con lo psicologo vecchia maniera, per capirsi.
Questo più che altro è un termine che usano gli altri, non lo usiamo,
ecco.
Non lo usiamo noi, anche perché non sarebbe particolarmente fine nei confronti sia dello strizzacervelli sia di chi va dallo strizzacervelli, però nel comune parlare viene usato come termine, e che conferma naturalmente certi errori che vengono fatti nella concezione di quello che è e cosa fa lo psicologo e lo psicoterapeuta. Meno male da qualche anno a questa parte si incomincia a capire un pochino di più che cos'è il lavoro dello psicologo.
Cioè, perché ci può essere degli inciampi nella vita oppure delle difficoltà nella vita che praticamente non ritroviamo il bandolo della matassa. E diciamo la verità, e andare dallo psicologo praticamente è evitare guai ben peggiori, per capirsi.
È vero, è giusto, però fino a qualche tempo fa e in certi soggetti anche oggi, nel 2023, per molte persone, soprattutto maschietti, l'andare dallo psicologo viene visto come un atto di profonda e suprema debolezza caratteriale. Perché? Perché gli uomini con gli attributi, dalle problematiche ne esce fuori da solo, capito?
Senti, io ti dico la verità, ecco, se non ci fossimo evoluti si sarebbe ancora all'età della pietra. E praticamente, visto che voi ci siete, è giusto che quando uno ha una difficoltà è giusto rivolgersi a voi, perché tante volte non ne veniamo fuori, ecco.
Certo, anche perché teniamo presente che noi come categoria già da diversi lustri a questa parte abbiamo riempito dei buchi che si erano aperti soprattutto in provincia, oserei dire, cioè quando c'era il medico che faceva il medico, il maresciallo dei carabinieri, quando si andava nella cellula del partito, quando si andava dal prete, eccetera eccetera, c'era una presenza umana che purtroppo oggi non c'è più, e allora si va a cercare qualche altro.
Sì, mi ricordo una canzone a proposito del prete, mi ricordo una canzone di Paolo Conte cantata da Adriano Celentano, Azzurro, neanche un prete per chiacchierare, è proprio così adesso, diciamo la verità.
È vero, è vero. E purtroppo la situazione è ancora più drammatica nelle fasce giovanili, infantili, adolescenziali e post-adolescenziali. Poi nell'arco della chiacchierata che facciamo stasera eventualmente ci soffermeremo anche su questo aspetto, che sta assumendo una veste un pochino preoccupante.
È vero, è vero, è vero. Comunque, cioè, diciamo la verità, cioè, nel senso, se uno vuol superare qualcosa è giusto rivolgersi certe volte a chi ne sa più di noi, anche per avere una visione diversa del problema, diciamo la verità.
Bravo, giustissimo, giustissimo. Anche perché, guardate, che nella stragrande maggioranza dei casi interventi psicoterapeutici comunemente intesi su 100 pazienti ci sarà la necessità di metterli in atto su 10-15. Per il resto si tratta di mettere in atto consulenza, consigli, indicazioni, pareri che, come dicevo prima, un tempo venivano coperti da altre figure e oggi ci siamo noi.
Eh sì, è proprio così, hai detto proprio bene, ecco, questa cosa. Però, come dico sempre, prima che sia troppo tardi, è giusto prendere il toro per le corna, come si dice, dai.
Bravo, è vero. Perché... E da questo punto di vista qui sono molto più pronte e molto più in gamba le signore rispetto ai signori.
Sì, sì,
e questo non perché, come scrivo sul libro, le signore siano più sottoposte alla depressione, che statisticamente è vero, però non per questo motivo, è che sono più attente rispetto agli uomini.
E poi, diciamo la verità, a passare dallo psicologo praticamente a essere, cioè a passare qualcosa di più peso nel senso nel reparto psichiatrico, cioè non è un passo, è un lungo passo, però a lungo andare praticamente, se uno
ci si arriva,
ecco, cioè nel senso è giusto, meglio come lo psicologo previene, lo psichiatra purtroppo cura, ecco.
Cura, certe volte naturalmente psicologo e psichiatra lavorano insieme, eh?
Sì.
Perché ad esempio nella fase acuta degli attacchi di panico ci può essere la necessità di avere anche un supporto farmacologico.
Certamente,
farmaci che si chiamano farmaci salvavita, tra virgolette, perché chiaramente se mi prende un attacco di panico mentre sono in autostrada... È durina, insomma.
Vero. Però, come tu hai detto bene, cioè nel senso, la maggior parte degli interventi non sono proprio psicoterapeutici, però sono consigli, pareri,
consulenze,
vedere il problema da un altro punto di vista, per capirsi.
Sì.
Se non mi sbaglio.
Chi è psicologo dell'età evolutiva e della famiglia, ovviamente da diversi anni a questa parte lavora prevalentemente con coppie in crisi.
È vero.
O che vogliono recuperare il rapporto o che vogliono essere aiutati a gestire civilmente una separazione.
Sì, ho capito. Perché di coppie in crisi, nonostante le belle facciate, ce ne sono molte di più di quanti ne pensiamo noi, se non mi sbaglio.
Le separazioni interessano una coppia su tre.
Ecco, cioè siamo al 33%.
Bravo. E io che sinceramente, quando ci fu il lockdown, speravo che servisse a far nascere più figli, invece è servito a far aumentare le separazioni.
Perché...
La convivenza dal lockdown.
Capisco. Io ho avuto una gran fortuna nel lockdown, ti dico la verità, ho continuato il mio lavoro, ho continuato la mia radio e praticamente abitando anche in campagna, logicamente, un salto nel bosco con il cane...
Bravo, ecco. Infatti, si poteva fare.
Sì, infatti, praticamente io uscivo di casa, entravo nel bosco, non avevo nessun tipo di contagio, infatti il contagio l'ho preso la settimana scorsa, senti te.
Mi sembra giusto.
Sì, infatti, sono arrivato a scoppio ritardato, per capirsi, e vabbè, infatti questa voce non è la mia, è quella dello speaker cattivo, per capirsi. Qualcuno mi dice, però con quella voce è anche più bella. No, io preferisco la mia, ecco, punto.
Sì. È vero.
Perché faccio abbastanza fatica, però ce la metto tutta. Diciamo la verità, ho fatto una trasmissione, detto tra me e te, anche afono, per cui non c'è nessun tipo di
forza,
problema.
Forza.
Quindi non c'è... Senti, a proposito del Covid, tu praticamente, riallacciandoci al discorso del tuo libro, praticamente hai raccolto praticamente nel tuo libro delle esperienze che pubblicavi sulla tua pagina web, per capirsi.
Sì, e molte persone, come ho scritto anche nella prefazione del libro, mi dicevano: ma perché non li pubblichi per bene, perché non li fascicoli? E approfittando del lockdown, che sono stato a casa per un mesetto,
sì.
Ho deciso di sistemarli inserendoci anche cose nuove, abbastanza lontane nel tempo e ovviamente ben mimetizzate in relazione al segreto professionale, che è una cosa importante,
che è una cosa fondamentale per capirsi, sì, nel vostro caso.
E è andata bene, oltretutto è stato ristampato anche, sì, che
accidenti,
è stato messo in web, eccetera, sicché mi ha fatto piacere e mi ha spinto poi a scrivere il secondo libro intitolato Donne, che ha come protagonista l'altro 50% dell'universo,
ovvero le donne, sì, le nostre, perché
anche le signore... con le eccezioni che confermano la regola, io posso dire dopo 41 anni di lavoro, sempre, ripeto, con le eccezioni che confermano la regola, per certi aspetti sono meglio di noi.
Perché poi tu sei abbastanza contorniato da donne, un po' come me, per capirsi, sbaglio?
Sì, moglie, figlie, nipoti,
vero?
Tutte donne.
Lo so questo. Senti, e praticamente Ripartenze, questo libro che si chiama Ripartenze, storie di una professione, sono proprio storie di ripartenze, di persone che praticamente non si sono arrese, ecco.
Ti ringrazio per questa domanda, perché va proprio al nocciolo della questione e delle motivazioni che mi hanno spinto a pubblicare queste storie. E cioè, io ho visto e vedo troppo spesso che quando si vive una brutta o una bruttissima fase della nostra vita, certe volte si arriva veramente a essere completamente obnubilati, si arriva a essere completamente di fuori, usando un termine non scientifico.
Sì.
Anche persone ottimamente impostate, colte, intellettualmente evolute, eccetera, eccetera, che perdono la testa e non ce la fanno a comprendere che l'unica cosa irreversibile è la morte nella nostra esistenza. Per il resto si può ripartire sempre, anche da vecchi.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
E il mio era un grido di speranza che cerco di buttare tra le persone affinché comprendano, ad esempio, se il mio ragazzo mi ha lasciato e ho 25 anni, non vuol dire che non troverò mai più un altro uomo, o viceversa. Se abbiamo vissuto un'esperienza profondamente traumatica, aiutiamo il dottore più bravo di tutti, che si chiama Dottor Tempo, ad alleviare la nostra condizione, perché all'oblio non ci arriveremo mai. Però il dolore può essere meno stringente, meno pesante. E si riparte sempre, ragazzi, si riparte sempre. E molte persone non ci credono quando sono in crisi.
È vero, è vero, è vero. Cioè, c'è proprio una frase certe volte che racchiude il tutto, il tanto ormai.
Sì.
Sbaglio?
Sì, tanto ormai io l'uomo ce l'avevo e ora non ce l'ho più, non lo ritroverò mai più. E uno ha 28 anni, fa per dire.
Sì, infatti.
Questo vuol dire che il dolore certe volte ci porta a essere profondamente irrazionali.
Sì,
profondamente irrazionali.
Cioè, e questo è tu l'hai in questo caso messo dalla parte dell'amore, potrebbe essere dalla parte della tecnologia, da tante sfaccettature,
dappertutto, dappertutto.
Perché io ti faccio un esempio, si vede persone anche molto anziane che praticamente che maneggiano lo smartphone forse meglio di me, per capirsi.
Sì. Però quando si parla della tecnologia, soprattutto per i ragazzi e per gli adolescenti, ahimè, forse sono di più gli aspetti negativi degli aspetti positivi.
Vero? Certo, certamente. Sì. Quello è vero, però per le persone anziane che ormai dobbiamo far tutto o con un tablet o con uno smartphone, cioè ripartire in questo caso non è poi così semplice, per capirsi.
Non a caso un tempo i CERT si chiamavano CERT,
sì, sì.
Ora i CERT si chiamano SERD, perché vuol dire servizi per le dipendenze. Prima era tossicodipendenze,
sì, sì.
Ora è dipendenze, inserendoci anche le dipendenze informatiche.
Sì, è vero, è vero, è vero.
E questa pandemia ha dato il colpo di grazia definitivo.
Perché praticamente
nell'uso e nell'abuso degli smartphone.
Sì, sì.
Dei computer, eccetera, eccetera.
Perché di solito prima gli smartphone, soprattutto i telefoni, facevano i telefoni, i computer facevano i computer. E invece adesso praticamente per qualsiasi cosa ci attacchiamo a un telefono oppure a un tablet oppure a un computer.
Attenzione, non è che io e la mia categoria si dice ne dobbiamo fare a meno.
No, no, no.
Teniamo presente che si parla sempre di abuso.
Sì, 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 è vero. Perché poi...
Io tempo fa ero al ristorante, c'era accanto a un altro tavolo una coppia di due ragazzi splendidi, un ragazzo e una ragazza. Anziché parlare tra sé, sono stati tutta la sera a spippolare. E santi Dio, corteggiala, no? Anziché stare col telefono in mano.
Ma io posso capire e rispondere a un messaggino, però quando uno va fuori a cena, certe volte uno chiacchiera anche un po' amabilmente, diciamo la verità, chiacchiera anche se uno si vede tutti i giorni, anche fra marito e moglie, faccio un esempio, se uno va a cena fuori, stacca un po' da quello che fa sempre.
Cioè, e innanzi... i momenti di compresenza sono estremamente rari, eh?
Sì, 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 è vero.
Ora faccio un discorso che mi capita di fare spesso quando parlo con le mie persone, e cioè noi quando si parla di intimità ci viene fatto di pensare all'intimità fisica, all'intimità sessuale. Eh sì, va bene, però c'è un'altra forma di intimità che va coltivata costantemente, l'intimità spirituale.
È vero.
Il vivere insieme, perché io soprattutto quando parlo con i ragazzi e con le ragazze gli dico sempre: ragazzi, è più il tempo che si passa in piedi del tempo che si passa sdraiati.
Sì.
Quindi, che ci piaccia o no, bisogna avere qualche cosa da dirci.
Sì.
E quindi dobbiamo trovare interessi in comune, centri di interesse, ritagliarsi degli spazi in cui anche come coppia riusciamo a vivere un'ora, due ore di relax, senza guardare il telefono, senza guardare l'orologio, eccetera, eccetera.
Perché poi, cioè, soprattutto quando uno è in coppia, poi dopo, se uno mette anche in cantiere dei figli, c'è ancora meno tempo per stare insieme.
Bravo, è vero, ecco. Però se si vuole il tempo, io sto dicendo due o tre ore al mese, ragazzi,
sì, sì, due...
potere è potere, eh.
Hai detto bene, no, due o tre ore al giorno, due o tre ore al mese.
Infatti
è vero, è vero. Invece molte persone praticamente non stanno praticamente insieme nemmeno 5 minuti, ecco.
E poi cosa succede? Avendo ognuno di noi, sia maschi che femmine, la necessità di essere soggetti affettivi, si matura delle vulnerabilità che poi ci possono portare a fare delle sciocchezze.
Sì, è vero, è vero.
Su altri versanti
è vero, perché praticamente ci siamo fatti prendere troppo da tutta la tecnologia e magari abbiamo dimenticato, come hai detto bene tu, che passiamo molto più tempo a sedere che sdraiati, e quindi bisogna, come hai detto te, ci deve essere un'affinità affettiva, ecco, fra
sì,
compagno,
sì,
compagna, marito e moglie, cioè qualunque persone
possiamo...
che si amano.
Possiamo fare l'amore anche tenendosi per mano guardando un bel panorama.
È vero.
O un quadro di Van Gogh.
È vero, è vero. Cioè, nel senso, hai detto bene, cioè ci sono anche, ti dico la verità, dei momenti che rimangono, magari, come hai detto bene te, un bel tramonto, una passeggiata
bravo
a montagna.
È quella che si chiama intimità spirituale.
Capito. Una mattinata, ti fa un esempio... Io ti parlo proprio cose spicciole, passata insieme a guardare i negozi, a fare shopping alla fine.
Sì, 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 sì. Infatti.
Capito.
E non ci si pensa. Io certe volte do queste indicazioni, ora vi farò ridere, e mentre do queste indicazioni, secondo me sono la scoperta dell'acqua calda, mi viene fatto di pensare, e ora questa coppia va via e mi pagano anche. Perché mi sembra di aver detto delle cose ovvie. Che sì, per certi aspetti, se ci si pensa, sono davvero cose ovvie.
Sì, sì, sono ovvie, sì, sì, hai detto.
Però non ci si pensa.
No, non ci pensiamo, perché siamo tutti presi. E poi, come hai detto bene tu, cioè io certe volte mi viene in mente delle cose, per capirsi. Cioè si passa da essere all'innamoramento a un altro innamoramento. Perché,
sì,
perché praticamente l'innamoramento è tutto rose e fiori, per capirsi, è tutto bello.
Sì.
E poi c'è la routine, e la routine ammazza, perché alla fine ammazza, perché se non ci fai l'abitudine, perché non se non ci se non fai l'abitudine alla routine, per capirsi, se non riesci a trovare l'affettività nella routine, praticamente l'amore muore.
È vero.
E poi c'è un altro innamoramento. Però dopo l'altro innamoramento, come dico sempre io, ritorna alla routine, bene o male.
E teniamo presente, ci sono anche delle persone che sono innamorate dell'amore,
sì.
Cioè, a me uomo, donna, è equivalente tra maschietti e femminucce, mi piace la fase iniziale in cui si costruisce un rapporto, poi però dopo qualche mese ormai le farfalle nella pancia non le sento più.
È vero.
E si può guardare da un'altra parte.
È vero.
Vuol dire essere di una superficialità quasi patologica, quasi patologica.
Senti, certe volte a me mi viene, lo dico a mia moglie, ti dico la verità, e fa le sue risate praticamente, perché dico sempre, poi dopo un po' il compagno, non so cosa, cioè la parola compagno certe volte vuol dire uguale a quello di prima.
Sì.
E io lo sfrutto per dirlo, fra un po' il compagno è uguale a quello che tu c'avevi, per capirsi.
Infatti, sì, è vero.
Perché praticamente cominci a vedere i difetti, cominci la routine, perché l'innamoramento non è tutto rose e fiori, non è come quando sei adolescenti, per capirsi, e si vedeva tutto rose e fiori.
Ma io quando parlo con le coppie giovani uso un termine che certe volte dà fastidio ai giovani.
Sì, puoi dire.
Compromesso. Lo stare insieme è fatto anche di compromessi, perché noi siamo due estranei che a un certo punto si incontrano, decidono di diventare coppia, però devono affinare i tempi, devono affinare i caratteri, bisogna far avvenirsi incontro.
È vero, bisogna venirsi incontro.
Che piaccia o no, facendo rinunce da una parte, rinunce da quell'altra, e per cercare di vivere nel miglior modo possibile.
È vero. Hai centrato il termine, il famoso compromesso.
Sì.
Come tu hai detto.
Era di solito un'accezione negativa, ma che in questo caso è vitale.
È vitale per la coppia, hai detto bene.
Sì.
E come io sostengo sempre, cioè nel senso, come tu hai detto anche, quando praticamente a molte persone non trovano più quelle famose farfalle nella pancia, passano altro.
È vero.
Capito?
E poi corrono il rischio di ritrovarsi alla mia età desolatamente soli.
Sì, è vero.
Capito?
Perché poi ci sono tante occasioni nel corso della vita, ecco, che però cioè, per le occasioni bisogna essere in due alla fine. Ecco.
Sì, tenendo presente naturalmente nel nostro mondo così ipersessuato, se uno vuol cercare trova tranquillamente
A voglia.
Sia maschio nei confronti delle femmine, sia femmine nei confronti del maschio, in qualsiasi tipo di modo di vivere la sessualità, essere gay eccetera, se uno vuol correre la cavallina la corre tranquillamente
sì.
Però poi ripeto, corre il rischio di trovarsi da vecchio solo.
Sì, perché praticamente sempre a questo rincorrere la cavallina, come tu hai detto te, un innamoramento dopo l'altro, alla fine poi si invecchia, diciamo la verità.
Infatti. Con i maschietti per certi problemi, le femminucce hanno anche un'età biologica.
Sì.
A me capita di lavorare molte volte con donne che sono arrivate a non essere più fertili e sono entrate in crisi perché avrebbero voluto un figlio, però a suo tempo, quando era possibile, hanno deciso di non farlo. Tanto se voglio farlo lo posso fare.
Sì.
Poi si sono ritrovate nel post menopausa e ragazzi, ormai è andata. Però dopo si va dallo psicologo.
Certo, però che lo psicologo, tra l'altro, che dà soluzioni ovvie, se non mi sbaglio.
Come?
Che dà anche soluzioni ovvie lo psicologo.
Dà anche soluzioni ovvie, come ho detto prima, sì.
Infatti.
Che però vanno prese in esame.
E come tu hai detto, cioè io ho ascoltato molto quello che tu hai detto del tuo libro Ripartenze, è una cosa che mi ha fatto riflettere, che tu hai detto che si può ripartire a tutto fuorché alla morte.
Sì.
E questo è un grosso insegnamento con le persone che magari per poco si abbattono, e invece ci sono persone che hanno avuto davvero delle batoste nella vita e hanno trovato il modo di ripartire, se non mi sbaglio.
Ecco, questo discorso è estremamente giusto. Perché? Perché molte persone, o perché sono immature, o perché hanno il carattere in un certo modo, eccetera, eccetera, vivono con la medesima intensità un evento tutto sommato non fondamentale e un evento traumaticamente fondamentale. Cerchiamo di razionalizzare un pochino, cioè tra dire mi lascia la fidanzata o mi lascia il fidanzato e dire mi è morto un parente caro, ragazzi, c'è una bella differenza.
Sì, sì, sì.
Molte persone lo vivono alla medesima intensità e questo non va bene. Perché? Perché noi stessi diventiamo i peggiori nemici di noi stessi. Io a molte persone dico, guardi, il tuo nemico non è il capufficio o la mamma che ti rompe le scatole, eccetera, eccetera. Il tuo nemico sei te stesso, sei te stessa. Impara a gestire la situazione, perché sennò stare sempre male.
È vero, è vero, è vero. Cioè, come tu hai detto, la ripartenza molte volte dipende da noi, per capirsi.
Certo.
E invece praticamente, cioè, no, come tu hai detto, non possiamo certe volte dare la colpa al mondo intero quando il problema siamo noi.
Bravo, infatti, infatti, è vero. La capacità di tirarsi in ballo. Non c'è nessuno, ragazzi, che sia totalmente inattaccabile, che si... psicologi compresi,
sì, sì,
tutti,
sì.
Che sia sempre bene, che sia sempre la persona armonica, eccetera, eccetera. Bisogna essere anche un pochino benevoli verso noi stessi, perché se no si pretende troppo e si corre il rischio di fare flop.
È vero.
E non va bene questo, non va bene assolutamente.
Perché nel mondo d'oggi bisogna essere forse anche sempre i primi, per capirsi.
Bravo, tutto... sempre belli, bravi, pimpanti, pronti, in grado di socializzare con tutti, sempre e comunque. È logorante come cosa,
Sì, sì, è vero. Come dico sempre, bisogna essere sempre in diretta radiofonica, tra virgolette.
Bravo, giusto. Giusto.
Perché noi, quando diciamo la verità, quando noi entriamo qui dentro, lo dico sempre e l'ho sempre detto, quando noi entriamo qui dentro praticamente dobbiamo scordarci un po' tutte le cose che ci sono in testa praticamente.
E come dobbiamo fare anche noi. E se non ce la sentiamo, ci conviene stare per una settimana senza andare al lavoro.
Eh sì, è vero. È vero.
Perché si corre il rischio di far male alle persone. E questo non va bene, perché guarda che noi possiamo avere un potere incredibile nei confronti delle persone,
Ci credo.
E questo non va bene, perché se abbiamo delle difficoltà noi le trasmettiamo agli altri e questo non va.
Hai detto, hai centrato proprio l'obiettivo, per capirsi. Sì, perché praticamente hai detto che se non andiamo noi praticamente poi trasmettiamo anche,
sì,
oppure ci comportiamo in maniera negativa con le altre,
sì,
persone, oppure qualunque pretesto è buono per litigare, per capirsi.
Fermo restando naturalmente che anche noi, come qualsiasi professionista, se abbiamo una persona e non ci segue o che ci mette a disagio, eccetera, eccetera, si può rinunciare all'incarico,
Sì, 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 sì.
Però non in modo conflittuale, in modo tranquillo, ecco.
Sì, sì, mi sembra più che giusto, ecco, per capirsi. E detto tra me e te, tanto non ci sente nessuno,
sì.
Ma ne hai avute molte di queste persone che hai dovuto interrompere, per capirsi, detto tra me.
Come?
Ne hai avute molte di persone con cui hai dovuto interrompere un cammino?
No, io in 40 anni, in più di 40 anni, 10 diciamo. Quindi tutto sommato sono molto poche.
Ci credo, in 40 anni di professione praticamente niente, per capirsi.
Niente, diciamo niente, sì, sì. Meno male, meno male. Forse perché la gente comprende che tuttora mi piace quello che faccio, non lo so. Io sono uno psicologo rogersiano, come scrivo anche,
sì, sì,
nel libro, e mettiamo in atto un atteggiamento, un approccio, no, comunicativo, umano, eccetera, non solo professionale, nei confronti delle persone, che alle persone piace. Io sono contento a suo tempo di aver scelto questa metodologia qui, perché adesso me la ritrovo, insomma, mi fa piacere.
No, detto tra me e voi, e lo dico all'altra parte delle persone che sono dall'altra parte, sì, e lo devo proprio dire, io e Giancarlo fino a 20 giorni fa non ci conoscevamo, ecco, proprio.
È vero.
E gli ho scritto una mail, ed è già una persona, detto tra me e te, sei una persona molto empatica, soprattutto anche per il tuo lavoro, e praticamente uno si trova bene insieme a Giancarlo a chiacchierare, vi dico proprio la verità, ci si trova davvero bene.
E io ti ringrazio, mi fa molto piacere questa cosa che dici. Il fatto che nasce un buon rapporto con le persone con cui lavoro, l'ho visto nell'arco degli ultimi 2 anni in cui ho avuto dei problemi di salute abbastanza importanti, e c'è stata la presenza di un'affettività diffusa anche da parte di persone con le quali io ho lavorato 20 anni fa,
sì, sì,
e che non avevo più visto, che mi hanno dato una vicinanza inaudita, e questo mi ha fatto un piacere immenso. Vuol dire che uno un pochino ha seminato, eh?
Eh sì, e ora, cioè, uno raccoglie anche volentieri, per capirsi. Sì.
Non voglio essere apologetico, per l'amor di Dio, c'ho tanti di quei difetti. Prima si parlava di donne, c'è mia moglie che quando la faccio arrabbiare mi dice sempre: se ti vedessero i suoi clienti non ci verrebbe più nessuno. Ecco.
Eccoci, sì sì, ho capito.
Le signore, deliziose signore.
Sì, sì, lo so, ecco, perché io sono, sì, contorniato da signore che ogni tanto mi prendan per le orecchie, ecco.
Sì, 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 sì. E ora questo libro secondo che sto scrivendo, praticamente è il secondo volume di Storie da una professione, però, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, è tutto al femminile, dedicato alle donne, che io le definisco delle vere e proprie eroine.
Perché praticamente loro forse sanno più prendere il toro per le corna che noi, per capirsi.
Bravo, è vero, è vero. Sono più forti di noi.
Sanno prendere di nuovo il bandolo della matassa certe volte.
Sì, 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 sì.
Mentre noi certe volte lo perdiamo un po', diciamo, sì, la verità.
E la forza, noi sappiamo benissimo, no, non è la forza fisica, è la forza morale, è la forza nervosa, e molte volte le donne sono più forti di noi. Non a caso, chissà perché, tutte o quasi tutte le società umane hanno schiavizzato la donna. Per quale motivo? Perché faceva paura a noi uomini, e approfittando della forza corporea che noi abbiamo, le abbiamo schiavizzate.
Sì, 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 sì.
Perché noi si parla tanto dell'Islam, ma fino a 100 anni fa da noi com'era la situazione? Uguale.
Uguale, identica. È vero, è vero, è vero. Hai detto proprio, hai centrato l'obiettivo praticamente, erano escluse da tutto, per capirsi.
Bravo, capito. Matrimoni combinati, sì. Mammina.
Sì, 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 sì. Fino a qualche anno fa c'era il delitto d'onore, perché, cioè,
veniva giustificato, era un attenuante se la faceva l'uomo.
Vero?
Se la faceva la donna gli si dava l'ergastolo.
Sì, ma il delitto d'onore fino a 40 anni fa, se non mi sbaglio?
C'era, sì, 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 nel codice penale, sì.
Io ho questa ricordanza di questo delitto d'onore, che in una civilissima Italia fino a 40 anni fa praticamente se l'uomo uccideva, sì, la donna c'aveva le attenuanti. Cioè,
fino al dopoguerra, sì.
Vero?
Sì.
Ora, vado a cercarlo, perché mi hai messo curiosità, e quindi voglio sapere quando è stato.
Alla fine degli anni 40, mi sembra.
Aspetta, te lo dico subito, perché in questo caso ci aiuta internet, in questo caso. Capito?
Delitto d'onore, vediamo un pochino. Salta fuori.
Te lo dico quando è stato abrogato, no? Molto, sì, più avanti. Sì, sì. 1981, 5 settembre 1981.
Definitivamente, ma che non veniva attuato era da prima, eh.
Sì, sì, era da prima. Sì, sì, però sì.
Ragazzi, 81 è vicino, a noi.
Sì, 40 anni fa.
Cavolo. Infatti.
Cioè, nella civilissima Italia, sì, lasciamo perdere.
Nella civilissima Italia, la patria di Beccaria.
Vero? Sì. Infatti. Senti, poi voglio tornare un po'. Altri due libri che tu hai scritto, visto che tu parli di giovani, parli di adolescenza, tu hai parlato praticamente, hai fatto due libri negli anni Ottanta.
Uno è anni 80 e uno anni 90.
Sì, perfetto. Cioè, il primo degli anni 80 parlava di droga locale, documentare e capire. Sì. Però tu hai approfondito qualche minuto fa il famoso SERD, che vuol dire non più tossicodipendenze ma dipendenze.
Sì.
E hai detto una grande verità, perché ora ci sono tante dipendenze.
Sì.
C'è dipendenza dalla droga, c'è dipendenza dal gioco, c'è dipendenza
tecnologica
da...
o gioco.
Vero?
Ci possono essere anche le dipendenze affettive, eh?
Sì. Che sono devastanti le dipendenze
affettive. Madonnina, che sono devastanti veramente. Possono condurre all'autolesionismo, alla morte addirittura, al suicidio.
Vero?
Sì.
Le dipendenze affettive, secondo me, sono forse fra le più devastanti.
Terribili.
E anche... queste dipendenze affettive non è che riguardano solo le persone adulte, riguardano anche gli adolescenti, se non mi sbaglio.
Ah, soprattutto gli adolescenti, quando sono ancora delle personalità in costruzione, dei caratteri che però sono di una vulnerabilità estrema, e questa vulnerabilità è stata accentuata dagli ultimi 2 o 3 anni.
Sì,
è stata accentuata in un modo devastante, ragazzi. È stato veramente un massacro psicologico.
Ci credo.
Ora però, per non essere fraintesi, attenzione,
sì,
non
sì.
È che io dico non bisognava mettere in atto tutto ciò che era necessario per contenere l'epidemia.
Sì.
Precisiamo. Però indubbiamente ha avuto questa emergenza degli effetti contrari devastanti.
Sì.
Soprattutto nei ragazzi.
Sì,
perché
sì.
Se a me, alla mia età, mi si tolgono 2 anni, più o meno resto il solito. Se un ragazzo o una ragazzina la facciamo passare da 14 a 16 anni, facendogli perdere quei 2 anni centrali lì, è una cosa inaudita,
sì,
ricadute negative.
È vero.
Questi nostri ragazzi oggi sono pieni di una rabbia inaudita. Una rabbia che in certi casi è di tipo eterodiretto, cioè ecco le bande giovanili, ecco le risse, il bullismo, eccetera, eccetera. In altri casi è autodiretta, cioè viene portata contro se stessi, e c'è quindi chi mette in atto autolesionismo, chi mette in atto la sindrome di Hikikomori, sarebbero quelli che si rinchiudono in casa, no? E non escono più. E è veramente una cosa terribile, e si sta diffondendo in un modo incredibile.
È vero, e si sta diffondendo in un modo incredibile. Hai detto bene, ecco, quando uno gli, fra virgolette, rubano 2 anni della propria vita, poi ripartire, soprattutto nel periodo adolescenziale, come hai detto tu, è molto molto difficile, molto dura, e ci sono anche molti problemi, come tu hai detto.
Certo, pensiamo un attimo. Io ragazzo gioco nella squadra, non si può andare più all'allenamento.
Sì.
Sono la ragazzina, non posso andare dalla ragazzina. Addirittura un anno e mezzo fa un ragazzo mi fece anche ridere amaramente, mi disse: Giancarlo, se a un giorno a me mi avessero detto che avrei rimpianto la scuola, gli avrei detto non è possibile. E invece ora rimpiango la scuola. Anche la scuola come abitudine faceva bene da un certo punto di vista.
Sì, faceva.
E questi ragazzi sono stati soli, oltretutto spesso e volentieri non in appartamenti grandi come la Reggia di Caserta, ma in 3 stanze nelle quali ci si litigava il computer per far la dado, per fare il lavoro a distanza.
È vero.
È stato brutto. Speriamo che sia finita questa parte qui. Però non si può dire la situazione adesso sul piano epidemiologico è passata, ci penserà il Signore. No. Bisogna lavorare sulla famiglia, bisogna lavorare sulla scuola. Ben venga la diffusione dello psicologo o della psicologa scolastici, perché c'è la necessità di recuperare questi ragazzi, perché saranno i cittadini del domani.
È vero.
Io non voglio trovarmi in una situazione stile Arancia Meccanica, capito?
Sì, sì, è vero. Cioè, questa tua riflessione mi lascia senza parole, lo sai.
Perché chi fa un lavoro come il mio non
posso aggiungere altro a quello che hai detto.
Dico io, chi fa un lavoro come il mio deve essere tendenzialmente ottimista, deve avere fiducia nei confronti delle persone. Ecco, però in questi anni non voglio dire che è sparita questa fiducia, però un pochino si è indebolita, insomma. Quindi c'è la necessità veramente di una ricostruzione morale e psicologica, soprattutto dei giovani, perché sono cittadini del domani, l'abbiamo detto prima.
E poi, detto tra me e te, tanto non ci sente nessuno, dietro a questi giovani ci devono essere anche un po' i genitori, detto tra
bravo,
me.
Ecco. Bravo, bravo, bravo. Infatti, che non ci sono neanche i genitori.
Perché il mestiere di genitore non li insegna nessuno. Uno non ha il librettino e magari...
Faccio un esempio che mi auguro non sia frainteso da chi ci ascolta. Perché se venisse frainteso vuol dire che non mi conoscono. E cioè, fermo restando che la violenza sessuale è l'azione più ignobile che si possa portare nei confronti di una persona, quindi fermo restando questo, io voglio che una ragazzina di 12 anni la notte sia a dormire nel suo lettino e non sia in discoteca.
Sì, è vero.
Perché è vero arrestare e processare chi l'ha violentata, ma io segnalerei al tribunale dei minori anche i suoi genitori.
Certamente.
Per omissione di soccorso.
Senza se, senza ma, è vero.
Ah, cavolo.
Sì, sì, sì.
Mi si arrabbia ancora in queste cose.
No, io dico la verità, dico sempre le mie esperienze, vabbè, io ormai sono vecchio, e abbastanza. E a 13 anni ancora io giocavo le macchinine, per capirsi.
Io l'ultimo forte dei soldatini me lo sono comprato da me.
Ecco, ho capito.
L'hai detto tutto.
Senti, però io ho fatto tante esperienze, ti dico la verità, prima di venire qua in radio, perché di musica ne ho ascoltata tanta. E a 15 anni io andavo in discoteca, perché l'avevamo praticamente la discoteca in paese, per capirsi, andavamo a piedi, per capirsi.
E... qua a Borgo?
No, io sono scarperiese, quindi sono scarperiese, avevo praticamente l'H2 vicino, per cui ero...
Perché io ero un frequentatore del Teen Club.
Sì, l'ho frequentato anch'io, svariati anni, ringrazio sempre tutti i ragazzi che tutte le volte, io ero un pass vivente praticamente, quando mi vedevano mi facevano entrare sempre gratis, ringrazio sempre.
Il primo grande amore della mia vita è stato Borghigiano.
Ho capito. Però io mi ricordo praticamente quando noi dovevamo tornare a casa quando iniziava la serata, perché a mezzanotte e mezzo ci dicevano di tornare a casa, ecco, per capirsi.
Sì, e
praticamente noi andavamo verso le 10, a mezzanotte e mezzo dovevamo telare a casa, per capirsi.
Sì, anche maschietti.
Vero, anche maschietti, noi eravamo maschietti, si tornava a casa a mezzanotte e mezzo, mi ricordo. E io mi ricordo, ti dico solamente questa mia esperienza di vita. E io mi ricordo, avevo circa 16 anni e mezzo, e c'erano dei nostri amici, per capirsi, che suonavano, avevano un gruppo e fecero un concerto abbastanza tardi. E fra una cosa e un'altra tornai a casa alle 2, per capirsi, 2:30, ecco.
Mamma mia.
Sì, e mia mamma aveva scordato, mi ricordo come se fosse ora, il chiavistello, praticamente non si ricordava, dovevo tornare a casa e praticamente mise le mandate, e praticamente per entrare feci tutte le mandate.
Non è che l'ha messa apposta?
Non lo so, tornai a casa e praticamente dall'altra parte della porta credeva ci fossero ladri e c'era mia mamma, che praticamente mi fece una parte impressionante, me lo ricordo come se fosse adesso, ecco, tutto lì. E mi disse, ci si vede domattina, poi il mio babbo calmò i bollenti spiriti della mamma e praticamente la mattina, a parte che mi disse che ero tornato troppo tardi, la cosa finì lì, ecco, per capirsi.
Si era raffreddata, via.
Si era raffreddata, però me lo ricordo ora come se, cioè nel senso, è passato praticamente più di 30 anni e me lo ricordo come se fosse adesso. E mentre ora, come tu hai detto bene, le bambine di 12 anni devono stare a casina, ecco.
Amici miei, 12 anni sono pochi veramente.
Sì, magari.
Ma pochi.
Magari, diciamo la verità, possono fare il classico pigiama party con due o tre amichette, però a casa. Ecco.
Ah, sì, va benissimo, per l'amor di Dio. Ma non andare da sole o con gli amici più grandi in discoteca alle 3 o alle 4 la notte.
Assolutamente, ecco, perché ogni età, come tu hai detto, bisogna maturare con l'età, perché altrimenti se bruciamo tutte le tappe praticamente non c'è più la bellezza della vita, per capirsi.
Infatti, e io parlando con queste ragazze, ma anche persone di 13-14 anni parlano come donne di 40, capito?
Sì.
Però vanno aiutate a capire.
Sì.
Il corpo della 14enne può essere simile a quello di una 25enne,
sì,
ma il cervellino sul piano esperienziale è quello di 14.
Sì, è vero.
Quindi sono delle bombe a mano vaganti che corrono il rischio di scoppiare con danni incredibili,
Sì. Cioè, hai fatto praticamente un ritratto dell'adolescenza, anzi dell'entrata nell'adolescenza.
Sì.
Perché a 14 anni ancora non siamo nell'adolescenza più piena, ci si sta entrando. Quindi
ci si sta entrando, sì.
E quindi non bisogna bruciare le tappe, bisogna affrontarle una a una, bravo, con la dovuta calma, per capirsi.
Giusto.
Ogni età la, praticamente l'esperienza giusta, perché altrimenti a 18 anni praticamente non ne abbiamo più di esperienze da fare, e quindi
e allora incontriamo la madre terribile di tutte le problematicità, che si chiama noia.
Vero.
La noia è la madre di tutti i problemi.
È vero. E bisogna, certe volte bisogna anche un po' annoiarsi, diciamo la verità.
Sì.
Se non mi sbaglio, o sbaglio, non, cioè nel senso, è giusto
no.
Annoiarsi.
Invece ora non dobbiamo avere bisogni, non dobbiamo avere voglie, perché se tu hai un bisogno, quel bisogno diventa diritto, e se è un diritto lo devi esaudire per forza, e se non ce la fai c'hai la frustrazione e allora stai male.
È vero.
Non va bene, ragazzi, non va bene, assolutamente.
È un circolo vizioso questo, eh?
Sì.
Perché
speriamo di ripartire, dai.
Come dico sempre, non tutti possiamo possedere, faccio un esempio, una Ferrari.
Bravo, infatti.
Non tutti, non ci hanno dato a tutti la grazia di possedere una Ferrari. Però bisogna accontentarsi di quello che abbiamo certe volte.
Però, a parte la Ferrari, ci sono dei genitori che fanno il piccolo prestito in banca per comprare l'ultimo smartphone al figlio.
Sì.
E questa è una cosa che grida vendetta.
Sì, grida vendetta.
Posso chiedere il piccolo prestito se c'ho da fargli fare una visita specialistica negli Stati Uniti?
Sì, quello sì.
Ma non per comprargli il telefono nuovo.
No, assolutamente. Assolutamente.
Mamma mia. Che messaggio educativo gli si dà a un ragazzino o una ragazzina così?
Senti, io ti dico la verità. Qualche anno fa un mio ex collega di lavoro mi disse che aveva preso un prestito, io ti parlo di 20 anni fa,
sì.
Per comprarsi la macchina fotografica. E io dissi, scusa, non potevi pagarla tutta insieme? Cioè, nel senso, una macchina fotografica, tanto che costa, vabbè, ora ci sono quelle professionali che costano anche parecchio, però una macchina fotografica media, anche una reflex a livello buono, con 350 euro, 400, qualcosa
di buono,
fra virgolette, come lo chiamano consumer, in questo caso in inglese, lo trovi, e quindi un'offerta la trovi quasi sempre, se non è oggi è domani, per cui, vabbè, e mi ero scandalizzato. E tu hai detto adesso che ci sono dei genitori che fanno prestiti per comprarsi l'ultimo smartphone di grido.
Sì.
quando ci sono degli smartphone che costano mediamente, cioè non costano esageratamente, che sono un po' per tutte le tasche, che, diciamo la verità, non fanno come lo smartphone dell'ultimo grido, però sono all'avanguardia.
Hanno tutte le funzioni, funzionano benissimo, dai.
Sì, sì, e quindi non capisco indebitarsi per tutto ciò. Senti, ultimo argomento che bisogna trattare è anche il libro che tu scrissi nel 1993, che parla di razzismo, che è sempre... Che praticamente ritorna ciclicamente, anzi è sempre protagonista praticamente.
Questa... quel libro che abbiamo scritto a quell'epoca è stato un pochino una premonizione.
Vero.
Di come sarebbero andate le cose successivamente. E quindi, così come si dice che dobbiamo cercare di insegnare ai ragazzi a comportarsi in un certo modo, per quello che si riferisce alla socializzazione, bisogna cercare di fargli capire anche determinate cose in relazione all'accettazione dell'altro, e all'altro, nello stesso tempo, bisogna cercare di fargli capire che è in Italia e che non è a casa sua. Questo è fondamentale.
È vero.
Perché se no si corre il rischio di creare le forme di xenofobia, non di razzismo. Perché il razzista è colui che è razzista ideologicamente.
Sì.
E ci si può lavorare bene, ci si fa a fargli capire che ciò che lui pensa, permettetemi questo termine, è una stronzata.
Sì, sì.
Quello invece che assume certi atteggiamenti diffuso perché, ad esempio, un ragazzo extracomunitario lo ha scippato, è più dura da lavorarci, perché è una storia di esperienza vissuta.
È vero.
Quindi bisogna fare un discorso veramente a 360 gradi, perché la società del futuro sarà interetnica, anche in questo caso, così come si diceva prima per la coppia, bisogna far venirsi incontro.
Sì, è vero, avvenirsi incontro.
Con un certo tipo di azione portata avanti, e si ricasca sempre lì, anche dall'istituzione scolastica, non c'è verso.
Parte sempre da lì. Parte sempre da lì, dall'istituzione scolastica, sia dalla genitorialità, e appunto questo stare anche dietro ai figli da parte dei genitori, e questa sinergia con la scuola, per capirsi.
Genitorialità, facciamo un esempio. Se io bambino o ragazzino cresco in una casa in cui c'è mio padre che spara zero contro gli immigrati, che atteggiamento caratteriale assumerò io nei confronti degli immigrati? Negativo.
Uno più uno fa due.
Come il babbo che dice si fa bene a non pagare le tasse.
Eh sì, è vero, è vero.
Che input lancia al figlio? Come il ragazzo che vede il babbo e picchia la mamma.
Sì, è vero.
O bambini.
Cioè c'è poco da far tanti panegirici, ecco.
No, bisogna cercare di andare al dunque delle questioni, perché se no si diventa, si assume una situazione di emergenza, e non va bene, basta.
Sì, sì, è vero. Senti, siamo quasi arrivati al momento dei saluti ormai.
Sono stato molto 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 contento di fare questa chiacchierata.
Senti, innanzitutto spero, come dico sempre a tutti gli scrittori, di aver preso una misera sufficienza.
Sì.
Ho iniziato qualche tempo fa con gli scrittori, forse un po' per così, per una scommessa, un po' per boh.
Verrò volentieri quando esce Donne.
Più che volentieri, come dico sempre.
Sono spacciato.
No, lo sai perché? Ora ti dico questo, io dico a tutti gli ospiti, lo dico proprio a tutti, è un nostro modo di fare, un modo di fare di Radio Mugello, che praticamente quando avrete qualcos'altro, scrittori, persone della cultura, oppure del mondo del volontariato che ho ospitato,
bravo,
se avete altre cose da dire, da pubblicare, basta che mi mandiate un messaggino. E il tempo lo troviamo. Il tempo lo troviamo, e troviamo il tempo per fare un'altra bella chiacchierata. Ti dico la verità.
Sì. E io sono disponibile.
Senti, io ti ringrazio davvero di questa gran bella chiacchierata, perché è stata davvero una bella chiacchierata e abbiamo trattato l'umano un po' a 360 gradi, diciamo
Sì,
la
sì,
verità,
sì.
e che tante volte fa bene, anche se...
Sono argomenti che richiederebbero un incontro di 7 ore,
Vero, vero, è vero,
eh?
verissimo. E invece molte persone che ci ascoltano magari... come posso dire, fanno un po' come gli struzzi praticamente.
Sì.
E a me non riguarda, a me non riguarda. No, 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 queste cose.
Finiamo l'incontro con una battuta che farà ridere gli amici che ci ascoltano. Io
Di.
quando parlo con i miei ragazzi dico sempre: figlioli, tenete presente che tu puoi fare lo struzzo, però mentre metti la testa sotto la serra il sedere resta fuori.
Sì, è vero, è vero, è vero. C'è un... Non c'è verso e non ci si salva praticamente.
Occhio!
Senti,
Capito?
io ti ringrazio davvero di questa bella chiacchierata.
Un
Senti,
abbraccione e un grande saluto a chi ci ascoltava.
ci possiamo salutare fuori dalla diretta, però, io e te, personalmente. Quindi
Io sono qui.
non riattaccare, ci salutiamo fuori dalla diretta.
Non riattacco?
No, non riattaccare, ci salutiamo
Vai.
fuori dalla diretta, ti ringrazio, ringrazio davvero della tua esperienza di vita, appunto.
Un abbraccio a tutti voi.
E vi lascio in compagnia, forse Giancarlo forse non è tanto esperto musicale, però io spero gli faccia piacere.
Sentiamo.
C'è una canzone che si chiama, che è di Cesare Cremonini, e Cesare Cremonini ha avuto anche dei problemi grossi di salute a livello
Sì.
proprio, se non mi sbaglio, psichiatrico, se non mi sbaglio.
Sì. Depressione.
Depressione in maniera pesa, e c'è una canzone che si chiama Buon Viaggio. Questo tema del viaggio, praticamente verso un mondo a partire per un viaggio fisico o mentale. È una canzone davvero molto bella di Cesare Cremonini, che appunto può rappresentare anche le ripartenze del tuo libro, per capirsi. Ti
Perfetto, io aspetto.
ringrazio, grazie ancora e buona serata, Giancarlo.
A fra
Grazie.
poco,
A tra
buona
poco,
serata.
ciao ciao.